E benvenuti ai nostri radioascoltatori, sì, su benvenuti. Track 01. Ciao Ruggero.
Ciao.
Mizzica, come sei contento oggi, eh?
Molto, molto.
Ti vedo veramente entusiasta.
Sì, sì, sì.
Ma dai, dai, dai. Dobbiamo festeggiare, oggi è il mio compleanno.
Auguri!
Grazie! bene, Ruggero, cogliamo l'occasione sempre per salutare i nostri amici al di là del vetro in regia. Ricordiamo sempre che abbiamo al di là del vetro il nostro amico Luigi Gritella e Matteo Filippo.
Amico, conoscente, dai.
Dai, poverino, non se ne merita tante brutte parole, ci aiuta ogni volta, anzi oggi si è mi hanno messo anche la base per un buon compleanno, hai visto? È un vero amico. Grazie Luigi, ti ringraziamo davvero tanto. A proposito di
Matteo Filippo, che è coordinatore di
regia. Aiuta. E a proposito di ringraziamenti, ricordiamo sempre i nostri radioascoltatori come contattare Track 01,
sì,
vero?
Esatto, tramite il nostro indirizzo email track01q@gmail.com oppure cercandoci su MySpace.
Infatti, magari se volete addirittura vedere il sito internet di Ondequadre, ricordiamo ondequadre.polito.it e andare a vedere appunto la nostra trasmissione, dove potrete trovare tutte le puntate in podcast con descrizioni varie di tutti gli artisti che sono venuti qui in studio. Tra l'altro oggi abbiamo un grande artista, direi, artista emergente, non anticipiamo nulla, magari non facciamo neanche sentire la sua voce, ci sentiremo subito dopo il primo intermezzo musicale. E quindi direi di iniziare a lanciare il brano, ci sentiamo dopo e avremo
fatto lascio presentare a te il brano, perché secondo me è un brano particolarmente amato.
Sì, infatti finalmente sono riuscito a convincere i nostri registi a mettere uno dei gruppi che io ho scoperto da un paio d'anni, però me ne sono letteralmente innamorato. Non so se il nostro ospite li conosce, magari sarà un'occasione per conoscerli meglio. Parliamo ovviamente dei Porcupine Tree,
ovviamente.
il mio gruppo preferito, con il loro brano Blackest Eyes. Something
shed, I gotta scour all my urges bled. Got people underneath my bed, I got a place where all my dreams are dead. So
ed erano i Porcupine Tree con Blackest Eyes.
Yes.
Vedevo Luigi dalla regia con una faccia sbalordita, ha detto: mamma mia, belli questi artisti, eh.
Io vedo Matteo Filippo con un'aria severa oggi, la vedo.
Sì, sì, è vero, forse è rimasto un po' scontento, non lo so, di qualcosa. Ci ha fatto il regalo di buon compleanno. Va bene, vado alle ciance, sì. Continuiamo, anzi iniziamo con la nostra puntata.
Iniziamo ad arrivare
al sodo. Prima di iniziare ricordiamo appunto che cosa fa Track 01, vero Ruggero?
Sì. Track 01 si occupa di intervistare, di far conoscere e di aiutare le band e gli artisti emergenti.
Esattamente, e quindi come ogni ricorrenza iniziamo finalmente questo anno ad avere il primo artista musicale in studio qui con noi. Direi artista musicale sarebbe un po' riduttivo, perché leggendo qua e là su internet abbiamo letto che abbiamo qui con noi uno scrittore, compositore, cantante, musicista, arrangiatore, direttore di alcuni festival e ha un suo piccolo studio di registrazione. Giusto?
Tutto vero. No, scrittore no, cioè se scrittore significa qualcuno che oltre a sapere scrivere. E quello più o meno un po' lo so fare, ma penso tutte le persone che abbiano.
Beh, io mi
siano andati
fuori,
almeno alle elementari.
Io mi dichiaro fuori.
Però non avendo pubblicato niente, no.
So
scrivere. Stampatello. Sì.
Aspetta, diciamo qualcosa sa scrivere. Stiamo parlando ovviamente di Stefano Amen. Benvenuto, Stefano.
Grazie.
Allora, Stefano, come stai? Tutto a posto? Iniziamo con una domanda un po' scherzante stamattina.
No, tutto bene, tutto a posto.
Allora, Stefano, volevo chiederti e iniziare con la prima domanda. Solitamente iniziamo le nostre interviste chiedendo alle band emergenti perché hanno scelto di creare un gruppo con quel nome. Ma direi che con tutte queste qualità e mansioni che hai, capiamo benissimo il perché non hai creato un gruppo. Come è nata, diciamo, la decisione di affrontare il mondo della musica da solo?
Ok, no, intanto proprio a proposito del nome, no, perché ho creduto per un attimo che mi volessi fare.
No,
però è il mio cognome reale, sì, non è un nome.
Infatti, Ruggero me lo stava chiedendo prima di iniziare.
No, ma perché? Ma me lo chiedono molti, però non ho proprio quella, come dire, no? Quella magniloquenza lì, no? Da darmi un nome d'arte di queste dimensioni. E come ho deciso di intrapprendere una carriera solista?
Esattamente.
Perché ho un carattere di merda. E quindi ho litigato sempre con tutti.
Sei proprio solitario.
Sono rimasto mio malgrado solo.
Poi merda lo bicchiamo perché.
Sì, vabbè, poi in regia fanno tutto loro.
Un'altra cosa è sicuramente il cachet, cioè quando comunque decidi di lavorare in questo settore e sei all'inizio e comunque non ti collochi in una, diciamo, come dire, nel commerciale, nel genere commerciale e tutto. Devi suonare tanto dal vivo e i soldi sono sempre pochissimi. Oh. Meno sei, più guadagni.
Certo.
Cioè, è proprio una questione.
È più risparmio. Anche,
è più risparmio, sì, anche. Sì.
Quindi, diciamo, è stata una cosa che è venuta dal tuo carattere, no? Appunto, come stavamo dicendo prima, un po' una controtendenza al pop del giorno d'oggi, no? Magari il solito gruppo, solita boy band, diciamo, che affronta il mondo della musica.
Sì, no, esistono poi anche band molto, molto, cioè che io stimo moltissimo e tutto quanto, però ho sempre avuto un'attenzione particolare, io personalmente, come gusto, insomma, chiamiamoli così, cantautori, di solisti, insomma, no?
Ho capito. Va bene, magari ne avremo modo di parlarne nel prossimo intervento, ti facciamo qualche domanda in più. Passiamo subito al prossimo brano, se della regia mi assistono. Perfetto, vai col prossimo brano, Luigi. E siamo sempre qui in studio, Track 01. Vuoi dirlo tu il titolo del brano?
Sì,
io volevo farlo dire all'ospite. Ma
facciamolo dire all'ospite, dai, senza litigi. Lui.
Allora, il titolo del brano che abbiamo appena sentito è Come non detto.
Di chi è?
È mio, Stefano.
Stefano. Va bene, Stefano, continuiamo con la nostra intervista. Mm-hmm. Se hai voglia di parlare con noi oggi.
Certo,
certo.
Come? Sono venuto qua apposta.
E ti abbiamo aspettato noi.
Sì.
Allora, Stefano, volevo chiederti com'è nato il progetto Stefano Amen, cioè perché hai sentito in te questa vocazione alla musica, com'è nata questa vocazione alla musica, hai sempre suonato da solo, eri in gruppo all'inizio, raccontaci insomma un po' della tua storia musicale.
Ok, Beh, io sono nato, voglio dire, mio padre suonava la chitarra, no? Però così, amatorialmente, così, cioè l'operaio, però ogni tanto quando ci si univa in famiglia così suonava la chitarra, strimpellava e cantava. E quindi io avevo un po' questo mito di mio padre che suonava la chitarra, che metteva ste note, ste dita sulle corde, un po' così. E quindi poi verso 10-12 anni ho imbracciato anch'io la chitarra, che comunque ne ho sempre avute, perché mio padre ne aveva 3 o 4 a casa.
Una passione trasmessa, diciamo.
Trasmessa da mio padre, sì, e ho iniziato a strimpellare così. E poi, come al solito succede, da ragazzino ho avuto i miei primi gruppetti, cover band, a Settimo, dove sono cresciuto, Settimo Torinese, che è una cittadina qua, nei primi dintorni.
Magari Ruggero conferma, perché io non so assolutamente nulla.
Non sta mentendo.
E quindi niente, ho avuto questi primi gruppi, diciamo cover band e tutto, poi
sempre le cover band, poi ogni volta che abbiamo un grande artista in studio, ma io ho iniziato con le cover band.
Ma penso che più o meno inizino tutti, certo, così, certo. No? Sto parlando di 1 o 2 anni, proprio quando iniziavamo a imparare gli accordi.
È anche più facile come progetto iniziale.
Ma anche perché forse tu non hai una tua identità, se non altro artistica, no? E quindi cioè ti vesti cerchi di vestirti di altri, no? In cui magari ti ritrovi così. E poi ci siamo sciolti, no? Naturalmente con il liceo, le ragazzine, tutto qua, insomma. E io poi ho continuato a suonicchiare, a scrivere delle canzoni. Io mi sono poi un po' perso per 4-5 anni. Ho fatto un po' il viandante così, perché io non come voi non ho mai fatto nessun tipo di studio, no?
Okay.
Quindi ho appena finito il liceo, sono partito e sono stato in giro
per il mondo,
sì. E quindi non mi sono neanche portato la chitarra, ho iniziato a scrivere delle cose, a notare delle cose sul diario.
Quindi è vero che sei uno scrittore?
Sì, però no, appunto no, cioè, sarei in grado di scrivere, ma pubblicato non lo so se lo sarò mai. E quindi niente, ho iniziato poi ad appuntarmi delle cose e tutto. Quando sono ritornato da questi giri ho rimbracciato la chitarra, ho iniziato un po' a studiarmela così, e ho visto che c'era una specie di continuità fra le due cose, e così molto naturalmente le ho messe insieme, e da lì ho iniziato a scrivere proprio delle canzoni vere e proprie. Le ho scritte anche prima, cioè anche a 17-18 anni, però non avevo mai pensato che potesse essere una cosa su cui fare, su cui costruire un po' una mia identità, una mia posizione anche nel
direi mondo. Che invece è una bella identità, sei riuscito a crearla, infatti sei diventato un cantautore, anzi avevamo letto in giro su internet, tu non ci credevi, però abbiamo letto uno dei pochi cantautori sullo scenario italiano. E volevo chiederti, hai intrapreso questa strada del cantautore, no? Però io vedo che il cantautore in realtà oggi non è più la figura musicale, diciamo, come lo era un tempo. Secondo te perché c'è stata questa involuzione nello scenario italiano, ovviamente, del cantautore?
Ok. Sì, in realtà c'è da dire, cioè voler essere molto molto realisti e franchi, no? Bisognerebbe anche guardare come sta andando il mondo. Cioè, per esempio, negli anni 70 si viveva un po' di ideologie. No, fino agli anni 90, perché c'era questa grossissima contrapposizione ideologica, no, fra l'est e l'ovest, in cui cioè questo era il come dire, erano due ideologie che ponevano già l'uomo le società, insomma, a confrontarsi con cose più grandi, no, astratte, mentre poi dalla caduta del muro di Berlino, possiamo dire, in poi comunque c'è proprio carenza, non, perché il cantautore, così come anche poteva essere Pasolini, comunque un intellettuale, una persona, era sempre di riferimento. Prima c'erano i poeti, no? Riferimenti. Da lì si è perso un po' tutto. Ora io non so veramente quali siano i riferimenti, quindi sì, appunto, non solo i cantautori, cioè non credo che Vittorio Sgarbi sia un vate, no? Un intellettuale da prendere ad esempio, e che ti, come dire, ti aiuta un po' a capire quale sia una morale o un'etica da seguire, no? Per cui anche il cantautore fa un po' quella
fa parte di questo.
Io non sono, diciamo, tanto dispiaciuto di questa cosa. Se ti
ah sì, in effetti, diciamo che
perché poi succedevano anche delle cose curiose, tipo mi ricordo quando c'era stato il processo al Palalido De Gregori, per cui no, c'era stato un grosso casino, nel senso che lo accusavano di far pagare, di cantare, di come dire, per diciamo operai, e poi lo accusavano di fargli pagare biglietti e quant'altro e tutto. Quindi succedevano queste specie di cortocircuiti assurdi.
Va bene, magari ne riparliamo subito dopo al prossimo intervento. Lanciamo il prossimo brano, magari sempre lo lasciamo lanciare al nostro Stefano Amen. Oggi ti facciamo fare il DJ, noi ti facciamo solo domande. Vuoi presentare il prossimo brano?
Sì, il prossimo brano si intitola Tequila, amore mio.
Con poco lavoro guadagno bene, non importa se piove o fa freddo, non importa se poi mollerò tutto. Mi dispiace per quel vagabondo che io ero. Sembra un piatto di pasta quel che ero, e ora basta. Io non guardo se c'è la tristezza e la lascio a qualcuno, e che paghi il suo debito al tempo, prendo il posto di un altro nessuno. Bastare. Niente fumo, niente buio, solo bianco e colore. Non mi manca di certo il brivido e il pacifico, come quando mi neghi i piaceri e mi mortifico. Io non guardo se c'è la tristezza e la lascio a qualcuno, e che paghi il suo debito al tempo, prendo il posto di un altro nessuno. Mi mortifico quando io stesso perdo tempo. Chi non beve del vino liquore spesso è scontento.
Ebbene, bene, bene, siamo sempre qui in studio, sì. Track 01, ricordiamolo sempre ai nostri radioascoltatori. Stefano, hai fatto un piccolo errore.
Una gaffe.
Non l'avrei perdonata a nessuno.
Poverino, ti abbiamo lasciato libero completamente, ovviamente non sapevi dove andare a parare. Il brano in realtà non era Tequila amore mio, ma...
No, nessuno, il titolo vero è Nessuno.
Perfetto, sempre tratto dal tuo ultimo album,
sì,
vero?
Sì.
Ok, visto che ci stiamo addentrando nel cuore del discorso, iniziamo a parlare del tuo album. Sì. Ruggero, ti lascio finalmente la parola.
Wow! Allora, parliamo di Berlino, New York, Città del Messico. Tuo nuovo album, e quindi comincerei col chiederti il perché del nome, come mai?
Sì, il nome deriva da una canzone che è contenuta nel disco. La canzone, sì, secondo me era rappresentativa, perché più o meno il tema costante del disco è un po' il viaggio, la solitudine, come dire, obbligata per, come dire, liberarsi da tutta una serie di cose per ricercare poi nel viaggio un qualcosa che sia ideale.
Quindi può rifarsi un po' l'esperienza che hai fatto te, anche un po' del viandante.
Sì, dice. Però appunto curiosamente io ho usato apposta queste tre città perché non sono mai stato in nessuna delle esse.
Sì, sì.
E quindi però la cosa importante per me era quella di evidenziare il fatto che, proprio non essendoci stato, per me avevano acquistato un significato particolare,
sì,
idealizzandole molto, okay, no? Perché poi sono anche delle città che hanno nell'immaginario, almeno di quelli della mia cerchia, sì, no, dei miei, sì, amici, sì, generazione, avevano come un immaginario molto, come dire,
particolare, diciamo,
sì, sì, preciso, radicato, sì, proprio, okay, no? E quindi niente, parla un po' di questo, andrebbe sentita così, non...
E poi passiamo quindi a approfondire un po' sull'album, che si rifà un po' al genere folk.
Sì.
Un po' diverso appunto del genere affrontato dal cantautore italiano classico, che è un po' la musica leggera.
Non lo so, dipende. Il cantautore italiano classico per me rimane, non so, De Gregori, De André, secondo me loro sono folk.
Sì.
Poi c'è il grandissimissimo Paolo Conte, che fa un po' un'eccezione, come anzi anche Enzo Iannacci.
Uh-huh.
E quelli di adesso io non li conto.
Sì.
Non li conto, cioè per me non esiste. Nel senso, perché in effetti, proprio perché il cantautore ha perso quella potere lì, quella figura di riferimento lì, secondo me bisognerebbe concentrarsi sulla musica. E secondo me c'è troppa omologazione, io non riesco troppo ad ascoltare i cantautori. Per quanto ce ne siano alcuni che io stimo moltissimo, siamo amici e tutto, non sono di riferimento, ma che comunque hanno sempre a che fare con il folk, più o meno.
Sì, sì.
Non so di quali cantautori voi...
No, io pensavo esattamente a De Gregori.
Okay. Poi c'è Battiato, per esempio,
sì,
no? Sì. Che invece è una figura particolare.
Sì.
No?
Un sperimentatore lui, forse.
Sì, infatti.
Però quelli classici,
sì,
no?
Sì,
da
sì,
cui
sì.
Uno può trarre ispirazioni, come può essere appunto Dylan, che ne so, Donovan, John Lennon, compagnia bella. Hanno tutti delle radici molto rock and roll, quindi folk, tutto sommato.
Sì. Perfetto, volevo chiederti una cosa, diciamo che mi è interessato molto del tuo album. La prima volta che l'ho visto ho detto, ah, che bella foderina che ha questo album.
La foderina.
Sì, la foderina dell'album è veramente piaciuta.
Bellissima, cioè, no? Perché tutti dicono, perché usano queste parole in inglese nel packaging, no?
Ah, ok.
Foderina, no, perfetto, bellissimo. Bellissimo.
Te l'avevo detto che devi usare packaging, fa più figo.
Te la rubo, te la
rubo. Però foderina, okay, sa più di italiano, visto che siamo cantatori italiani, no? Cioè, è una... è qualcosa di molto interessante. A me ha veramente colpito, no? Tutti quei colori, quel liquido, diciamo, mm-hmm, che c'è. Chi ha curato la parte grafica? Cioè, che cosa vuol significare? Qual è stata l'idea? Chi ha avuto l'idea?
Allora, l'idea è mia.
Ok.
Nel senso, io poi ho fatto studi artistici e tutto, quindi
ma
sempre stato moltissimo legato ai colori e tutto. Lì è un po' macchiato, no? Come mm-hmm, c'è una foto in bianco e nero.
Sì,
e poi è macchiato sopra. Il progetto grafico invece l'ho fatto, cioè, perché io non ho poi particolare interesse verso gli aspetti tecnici della faccenda, quindi mi sono appoggiato all'uomo della mia, che lui anche è proprio un grafico, l'uomo della mia casa discografica, etichetta discografica, così, che è Davide Tosche, un altro cantautore tra l'altro. Allora insieme a lui abbiamo progettato poi il progetto grafico. E l'idea era quella di associare il bianco e nero a dei colori, molto banalmente così. Poi il senso glielo poteva dare le canzoni, a questa contrapposizione, no?
Non capito.
Del bianco e nero con i colori. Ecco, colori li ho scelti io, questi tre colori che mi piacciono molto.
Perfetto, altra domanda, no, lascia stare, non ti preoccupare.
Smettito di guardare.
Sì. Hai fatto un piccolo errore, prima avevi lanciato il brano sbagliato,
sì,
però hai appunto annunciato Ti chi l'amore mio.
Sì.
Leggendo appunto tra le tracce dell'album, ho visto prima traccia Te chi l'amore mio, ultima traccia Te chi la blues.
Sì. Tra l'altro in Nessuno c'è sempre un riferimento.
Sì, anche qua, anche in Berlino, in Città del Messico, c'è tutto quanto. Sì, per diversissime ragioni. Qual era la domanda? Balindromo,
sì,
dice.
Cioè, perché no? Inizia con qualcosa di alcolico, finisce con qualcosa di alcolico, però.
Rimanendo sull'alcolico anche un po' durante l'album.
Sì. Ma per diversissime ragioni. Per una questione strettamente biografica, che ho scritto la maggior parte delle canzoni così in viaggio, in momenti di o meditazione, contemplazione, oppure di grande sbronza o post sbronza, così. E quindi questo. Poi dall'altra parte è proprio una figura che è un classico, no? Che torna nella letteratura, nella cosa. E poi io mi sono sempre circondato di persone che non erano molto inserite in questa società, quindi va da sé, o tossici o alcolizzati, così, no? Io ho fatto barbone per tanto tempo e mi trovo con queste persone, e quindi mi piace più di parlare dei desiderati e tutto, e quindi usando poi l'immaginario che mi viene più prossimo.
Va bene, mi fanno gesti strani dalla regia, quindi lanciamo il prossimo brano, ci risentiamo subito dopo, che è Te chi l'amore mio di Stefano Ave.
Wow.
bicchiere di tequila ogni, non contando quelle che sono da dormire, ne scudiamo quindi quattro ogni giornata, sono 20, quindi quelle devo bere, sì, dose composta da 40, e sommando quei 40 20 volte concludiamo che il totale è di 800. Io mi contorco nel cemento. Si contorce deliziato su se stesso. Il stomaco deve essere estasiato.
Ed era Tequila Amore Mio di Stefano Amen, finalmente esatto. Siamo riusciti a dire il brano, okay. del brano. Va bene, continuiamo con la nostra intervista, sì. Luigi ci dice ok, potete okay, andare.
Tutto a posto.
Stava avendo dei piccoli problemi tecnici in studio, ma è riuscito come al solito sempre a risolverli. Stefano, ti stai alzando dalla sedia? Non scappare, ti vogliamo sempre scusa. Qui con noi.
Volevo prendere le cuffie.
Ok. Entriamo finalmente nel caldo dell'intervista, sì. Forse la parte che un po' più interessa alle nostre band emergenze, sì. Perché ci vengono sempre a chiedere qua in studio come fare su questo argomento. Stiamo sì. parlando ovviamente delle case discografiche.
Sì. Delle case chiuse.
No, ovviamente no. Ruggero, vuoi fare tu la domanda?
Sì, diciamo, tu hai registrato il tuo ultimo album con la Control Record di Ordigni Produzione.
Sì.
Diciamo che loro hanno una sorta di credo, mm-hmm. e dicono che ogni artista è proprietario esclusivo della propria opera e gestisce la promozione sul lavoro come meglio crede. La Control Records non vuole diritti editoriali da nessuno e non ci sono vincoli contrattuali di alcun tipo, sì. Che è un po' forse contrario della casa discografica classica che ti vuole sì. deviare su quello che vuole lei, più commerciale.
Certo.
E quindi com'è stata come esperienza? Ti parlaci un po'.
Allora, Ordigno Produzioni sarei io insieme a un altro socio, che è il mio studio di registrazione in cui facciamo una serie di cose. Proprio in quest'anno abbiamo prodotto 5 artisti che secondo me vale la pena di seguire. Ma comunque, mentre invece poi sono entrato in contatto con questo Davide Tosca di Control Records, mm-hmm. che ha proprio quella filosofia lì, e mi sono trovato benissimo. E io in più io ho un editore che è Govind di New Model Label, mm-hmm. che si è occupato lui di dividere con me tutta la questione delle royalties della SIAE, e mi ha fatto la promozione. Quindi abbiamo cercato di trovare il modo di scavalcare tutta una serie di paletti che necessariamente ti vengono imposti da chi ovviamente per lavoro vuole guadagnare, no? Su quello che uno fa, per non dire speculare in certi casi, no? ma giustamente guadagnare, solo che poi ti obbliga a fare delle scelte artistiche, se non altro
diciamo spesso
magari non proprio le tue, no?
Sì, a essere quello che non sei, diciamo,
a essere quello che non sei. E siccome la musica che faccio io, come anche altri, non è proprio una musica, è una musica anche di concetto, tutto sommato, no? Di prendere la propria vita con una certa, non seriosità, ma serietà. Se no, e la propria vita va da sé, anche un po' quello che uno cerca di, puoi dire, rappresentare con la propria musica, in questo caso, ma arte in genere. Sì. E quindi per me era molto importante, era sì. Anzi era
fondamentale,
insomma, fondamentale,
diciamo,
proprio di trovare, altrimenti me lo sarei prodotto io. E quindi niente. Questa è una cosa che si può fare. Una volta non si poteva fare perché i prezzi, i costi di produzione di un disco, anche perché una volta si parlava di tirature molto elevate, adesso i dischi non si vendono quasi più, per cui da una parte anche questa non è una cosa che mi dispiace, a me mandare in giro tutta questa plastica non mi ha mai fatto proprio così un grandissimo effetto, no? Sì. Dal momento che esiste la possibilità di avere questa cosa che chiamano musica liquida e quant'altro, cioè tutto in digitale, varrebbe la pena di stampare solo le cose veramente di valore.
Sì.
È inutile che, cioè, no, eppure continuano a fare così. Quindi niente, questo è più o meno un po' il senso, e la cosa funziona. Devo dire che poi uno si deve dare molto da fare,
certo, come ogni cosa.
Sì,
come ogni cosa, se non c'è passione nel
no, è meglio di no.
I propri ideali, non penso che
bravo, sì,
verrà fatta. Va bene, come ogni puntata con la nostra band, chiediamo sempre al nostro ospite di portare un brano scelto da lui o dalla band. Oggi che cosa ci ha portato, Stefano?
Io ho portato un brano da un disco che amo tantissimo, che è Melody Nelson, History of Melody Nelson di Gainsbourg. È un grandissimo musicista che è morto negli anni 90, e con questo disco del 72-73 mi sembra, e comunque è francese, ha iniziato negli anni 60 con Boris Vian e altri, anche surrealisti così, e ha fatto sempre una musica straordinaria. Questo disco io lo adoro, ho portato la canzone che più mi...
È uno dei tuoi artisti di riferimento o l'hai portato?
Di riferimento perché io comunque ho fatto questo disco folk, ma io non sono per niente folk. Cioè faccio, ho anche altri progetti elettronici e tutto, no? Cioè mi piace proprio essere più poliedrico possibile. E lui è uno di quelli che mi ha... Non è che mi abbia insegnato, perché non l'ho scoperto da ragazzino, però mi ha, come si dice,
incanalato, diciamo.
Evidenziato l'importanza di fare così, non so.
Va bene, allora vuoi presentarlo tu?
Sì, la canzone si chiama Vals de Mélodie di Gainsbourg.
Le soleil est rare et le bonheur aussi. L'amour c'est garoulon de la vie. Le soleil est rare et le bonheur aussi. Mais tout bouge au bras de mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'entrouvre sur l'infini. Le soleil est rare et le bonheur aussi, mais tout bouge au bras de mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'entrouvrent sur l'infini.
Benvenuti signori all'unico inimitabile gioco di Track 01. Oggi ospite con noi Stefano Amen.
Ed era sempre il nostro Matteo Filippo che ci aiuta dalla regia a presentare il nostro gioco musicale. Vedo che Stefano se la sta ridendo ben bene. Adesso iniziamo a ridere noi. Va bene, Stefano, sai come funziona il gioco musicale?
Sì, me l'ha spiegato prima un po' lui. Comunque mandate qualche canzone e io devo indovinare il titolo.
Esattamente, o questo... magari noi cercheremo di aiutarti in qualche modo, okay. Magari se non ti viene il titolo,
magari l'autista,
qualche sì. cosa. Vediamo se te la capi un po' nel
gioco, diciamo, in genere è fatto in crescendo di difficoltà.
Sì, infatti, okay. Le prime saranno semplicissime.
Perché... Devo dire così che io sono abbastanza una schiappa in queste cose. Proviamo.
Non penso. Vabbè, ascolta qui.
Vabbè, questo è De André, sì. Adesso il titolo
è... che è un l'ha titolo detto all'inizio della canzone.
L'ha detto, è iniziato.
Madame Adore, come ha detto?
più o meno.
Ah, non è un titolo in sardo? Non lo so.
Vabbè, dai, diciamo che è già stato nominato subito. Perché...
Sì, infatti io l'avevo detto.
Ma perché voi l'avreste saputo il titolo?
No,
in sardo. Allora, se l'avessi letto...
In genovese.
Scusiamo con tutti i sardi.
Scusa Matteo, scusa. A domenica. È la domenica. Vabbè.
Ma questo è nel disco Creuse de Ma?
Esattamente.
È bello il disco. Però i titoli non...
Vabbè, comunque okay. Hai preso in pieno l'artista, ovviamente.
È un grande disco.
Prossimo brano dalla regia.
Questo qua è Eric Clapton, no?
Esattamente.
Tears in Heaven.
No.
Possibile? Una canzone con...
Infatti, avevo detto io di mettere Tears in Heaven,
io quella
me l'hanno bocciata.
Ma non è questa?
No.
Questa si intitola... Quella del... Per il figlio, Wonderful, non lo so.
Sì, comunque c'era anche quella Science, se non mi sbaglio, quella per il figlio.
Allora gli faccio confusione.
Era Wonderful Tonight, dal grande artista Eric Clapton, soprannominato Slow Hand, mano lenta appunto in inglese. Dalla regia, sempre il prossimo brano, mi aiutate? Iniziamo nel più difficile del gioco musicale. Cantautore, chitarrista statunitense.
Questo?
Morto nel 97.
Allora potrebbe essere... Io riconosco sempre le voci. Jeff Buckley.
Esattamente.
Allora non so.
Meno male che avevi detto che eri in una schiaffa. Complimenti, sei da solo e ti stai aiutando.
Stai comportando meglio.
Vabbè,
sì. Pensa che molte volte venivano le band in studio e non riuscivano a.
Poi delle volte sono stati anche più cattivi. Bisogna anche dire quello. Anche...
Ok, vabbè comunque noi. Sono tutti. Mi state interrogando su tutti i grandi capisaldi. Quindi insomma, non è così difficile. Almeno Buckley. I nomi. Infatti, le canzoni non so i titoli.
Dal titolo, appunto. Eternal Life.
Okay.
Prossimo brano dalla regia.
Vabbè, questi sono i Doors.
Esattamente.
Allora,
vediamo.
Questo si chiama Peace Frog.
Esattamente. Bravo Stefano. Però non vale Matteo, hai scelto brani troppo semplici. Stefano ti sta distruggendo questa volta.
No. Bella questa qua.
Infatti.
Questa era tra l'altro anche una delle cover che facevo da ragazzino.
Ecco perché la sapevi benissimo. Ricordiamo a tutti i radioascoltatori, sono stati un gruppo musicale rock statunitense fondato nel 1995 dal grande Jim Morrison. Prossimo brano.
Questi sono i Beatles.
Ovviamente.
Helter Skelter.
Esattamente. Siamo arrivati a 5 su 5, San Matteo.
No, è le prime. Conta anche l'artista.
No, sì. Non ti sentiamo Matteo, non ti sentiamo.
Non ci sentiamo noi. Sono
E sono i Beatles con appunto il loro grande rock britannico, ricordiamo originario di Liverpool, sì. E attivo dal 60-70 come progetto.
Ricordiamo anche il più grande gruppo di sempre.
Infatti, viene, secondo le stime dei Guinness dei primati, è il complesso musicale di maggior successo commerciale di sempre. E soprattutto dalla rivista Rolling Stones, i Beatles sono, viene soprannominato come il gruppo, come gli artisti più grandi di tutti i tempi.
Sì, adesso al di là del Guinness dei primati e del Rolling Stones, io dico ascoltate 1000 dischi di gruppi, poi di gruppi, senza difficoltà vi accorgerete che sono una spanna sopra.
Sono una spanna sopra. Dalla regia passiamo al prossimo e ultimo brano.
Questo è Syd Barrett, Love Song.
Matteo,
Syd Barrett è, no, Syd Barrett è il mio autore preferito in assoluto.
Abbiamo gli stessi gusti musicali.
Non so più che dire, Matteo. Forse per adesso è il primo artista che ha indovinato 6 tracce su 6.
Pensavo di essere peggio.
No, sei stato il primo che
ti sei anche aggiudicato un bel premio. Hai vinto 300.000 euro in gettoni d'aria.
Aria compressa in faccia.
Ricordiamo qualcosa magari su Syd Barrett. È stato musicista, cantante e artista inglese, cofondatore dei Pink Floyd, infatti è stato il primo leader dal 65 al 68, però successivamente ha lasciato il gruppo nel 68 appunto a causa di un esaurimento nervoso dovuto all'uso di droghe pesanti come l'LSD. Nel 75 i Pink Floyd dedicano appunto a lui stesso forse uno degli album più importanti prodotti dai Pink Floyd, che è We Show We Here.
Giuro. Ok, io direi che possiamo passare al prossimo brano. Che è stato bravissimo,
veramente divertente,
ci ha sfiancato.
Non sapevo più che cosa dire. Luigi, allora passiamo al prossimo brano. Ti va? Sei pronto? Allora, prossimo brano di Stefano Amen con Crack.
Thank you.
Ed era Crack
di Stefano Amen. Tra l'altro ci siamo ricollegati bene con gli argomenti di Pink Floyd sulle droghe pesanti. E, bene Stefano, continuiamo con la nostra intervista. Leggendo quella per su internet, abbiamo letto qualcosa di veramente strano, sì. Che fai tu, no? Cioè, il cantautore per eccellenza che si rifà i generi folk, eccetera eccetera, siamo venuti a conoscenza di un tuo progetto, soprannominato Progetto Pinguino.
Sì.
Che cos'è?
Ma è l'altra faccia della mia medaglia, sì, è come sì, ed è un progetto che è nato parallelamente al mio modo di scrivere canzoni in italiano, perché li scrivo in inglese, quindi c'ho una libertà diversa, non mi preoccupo più di tanto di quello che sto cantando, anche se un po' sì, devo dire la verità, e poi soprattutto mi tengo molto molto libero, e quindi vado volentieri verso l'elettronica, verso il rock, senza grossi problemi, e quindi è una valvola di sfogo mia musicale, per non chiudermi proprio soltanto nel cantautorato, che è bellissimo tutto quanto, però può alle volte anche essere un po' stretto, no?
Certo.
Anche
certo.
Se poi nel prossimo disco, come dicevo prima, non è necessariamente sarà un disco folk, anche il mio.
Ah, quindi c'è in programmazione il prossimo disco?
Sì, sì,
possiamo
sì.
dirlo? C'è in programmazione?
C'è in programmazione.
È ufficiale.
Sì, ufficiale che devo farlo. Ho tutto il materiale, è ufficiale, devo farlo. Sono ormai... E quindi Pinguino è questo progetto in cui siamo un duo, io e Alberto Moretti, e che niente, abbiamo fatto anche diversi concerti, è in uscita il nostro primo disco, in realtà sarebbe il secondo, ma il primo non era diciamo ufficiale così, e quindi questo sarebbe il primo, che si intitolerà Spector, e uscirà in primavera, non so, adesso dobbiamo finire tutti i vari...
Ho capito.
Incartamenti.
Volevo chiederti un'altra cosa, Stefano. Abbiamo detto che tu hai appunto uno studio di registrazione, e forse è proprio, diciamo, questo strumento, no, che ti permette di essere così policromatico, possiamo dire, no? Di avere tanti colori, appunto, dal genere folk all'elettronico, eccetera, eccetera. Quindi volevo chiederti, in realtà, diciamo, è lo studio di registrazione che può aiutare una band a farsi conoscere, a produrre i propri lavori, no? O diciamo è uno strumento che può esserci e non esserci?
Ok, lì dipende,
cioè,
moltissimo.
Consigliamo alle band di avere un proprio studio di registrazione?
Io consiglio a tutte le band di avere un proprio piccolo studio di registrazione, come il consiglio di avere una chitarra, un chitarrista, cioè per mettere insieme dei provini, no? Per farsi un'idea, per riascoltarsi e per vedere di appuntare le cose nel miglior modo possibile, no? Per poi se poi ti trovi invece a spendere dei soldi e andare sulla registrazione, almeno hai le idee chiare.
Certo.
Ecco, io nel mio caso sono stato obbligato negli anni a imparare a usare queste cose qua, a comprarmi delle cose e tutto, perché non avevo i soldi per andare in uno studio di registrazione che comunque ha dei prezzi, insomma, abbastanza proibitivi, sì, esosi. E quindi piano piano ho imparato, mi sono fatto questi problemi, poi è diventato sempre più per me un interesse, che mi sono un po' documentato e tutto quanto, sono riuscito poi negli anni a tirare su uno studio minimo come all'altezza, però lo consiglio a tutti, si perde moltissimo tempo, è molto affascinante la cosa, un minimo bisognerebbe averlo per questa cosa dei provini, secondo me è molto importante, come visto che non è che costa più tantissimo, è come avere un block notes, però ce l'hai così, sì, quindi un computer, una scheda audio, due microfoni, voilà.
Ok, quindi chiediamo solo l'ultima cosa,
sì, fatti un po'
di pubblicità, prossime esibizioni, c'è qualcosa?
Allora sì, il 25 di questo mese, gennaio, suono allo Spazio insieme a Matteo Castellano, Fox Sound, Perturbazione, mi vengono in mente Paolo Spaccamonti, che fa un'insonorizzazione al bla bla, insieme, che poi a seguire Max Casacci, che mette della musica. Invece queste cose dello Spazio sono tutti proprio dei live veri e propri. Adesso mi dimenticherò qualche Verlaine, mi dimentico qualcuno. C'è una serata benefit per il Mucchio, che sta forse per chiudere i battenti, perché non, con questi tagli all'editoria e tutto quanto hanno dei problemi. Stanno cercando di radunare un po' di abbonati.
Okay.
Se no sono costretti a chiudere o non lo so cosa. E noi ci siamo come città di Torino, artisti di Torino, insomma, legati in una maniera o nell'altra al Mucchio, ci siamo offerti di partecipare a questo concerto benefit e tutto, allo Spazio il 25. E mentre il 3 è un concerto tutto mio al Pueblo, che è un nuovo circolo, l'ex Fattore K, ed è vicino a Banchiglia, zona Banchiglia, adesso non mi ricordo bene, al Pueblo, il 3 di febbraio, il 4 poi a Lecco invece, fuori di qui.
Va bene, dalla regia hanno lanciato il prossimo brano, annunciamolo che è l'ultimo della
scaletta. Quindi ringraziamo Stefano Amen tantissimo per essere stato con
grazie
noi.
Grazie per essere stato qui con noi, Stefano. Grazie, speriamo di riaverti magari in futuro per il prossimo album, così avremo modo di parlarne meglio su nuovi argomenti.
Salutiamo i nostri ascoltatori e ci sentiamo la settimana prossima.
Va bene, Stefano, ciao. Vuoi lasciare l'ultimo brano, il titolo dell'ultimo brano?
Sì, questa è la canzone che dà il titolo al disco. Berlino, New York, Città del Messico. Prima abbiamo detto due parole, quindi okay, dovrebbe essere.
Va bene, buon ascolto ragazzi, ciao a tutti, alla prossima.
Ciao. Ciao.
La notte che la riconobbe una vera donna, lunghissima gonna. Lampadina bruciata, andarci a morir con l'animo in pace, te li cuori sotto il sole, li immaginavo più rotondi. Costruivo sulla testa di poesie e nuovi mondi. La mia piccola città nativa, in ogni angolo mi tradiva. Le vie magre, gli zoccoli, il medioevo. pomeriggi assuati. Che percorrevo e ripercorrevo. Che milioni di viaggi mai descrissi. Ma sembrava che mi sorvegliasse, sembrava che solo lei mi capisse.